La population a peur. Surtout, vous savez que ces variants d'Ebola n'ont pas jusque-là ni des vaccins, ni des traitements, voire même les remèdes. Et donc, la population a peur. Et cette peur fait en sorte que la population se mobilise.
Stai ascoltando Il Mondo Là Fuori, un podcast d'attualità della RSI.
È uno dei virus più temuti, perché tra i più mortali e anche brutali per chi si ammala. È l'Ebola. Negli ingrandimenti microscopici sembra un po' un lombrico attorcigliato, in realtà è pericolosissimo. In Africa ne avrai sentito parlare. In queste settimane c'è un'ondata di contagi che ha già causato molti morti. Non diamo la cifra perché l'aggiornamento è in continua evoluzione. Ma come mai questo virus torna regolarmente a colpire? Ci dobbiamo preoccupare anche in Svizzera. E perché, quando si parla di Ebola, è giusto citare anche la ricerca fatta a Bellinzona? Le risposte te le do in questo episodio. E cerco risposte da Michel Volonté, collega qui alla RSI. Recentemente, Michel, ti sei occupata di Ebola, per la cronaca. Da anni ti occupi regolarmente di questioni legate alla salute.
Sì, esatto. Buongiorno e grazie per l'accoglienza.
Ci mancherebbe. Allora, ho citato questo virus nell'introduzione dicendo che è uno dei più temuti, che è spaventoso. È giusto dire così o ho esagerato come si fa sempre quando si inizia a parlare di un tema giornalistico?
No, no, assolutamente. L'Ebola è uno dei virus più temuti al mondo. Non è il più diffuso, ma è il più brutale. Ed è brutale perché i sintomi sono molto dolorosi. Dapprima si manifesta con mal di testa, mal di gola, dolori muscolari, febbre. Però la situazione solitamente con i due ceppi del virus che conosciamo meglio precipita, degenera, arriva al vomito, arriva la diarrea, ma soprattutto il collasso degli organi. E poi c'è questa febbre emorragica, ci sono le emorragie esterne e interne al corpo. Quindi è per questo che è molto temuto e soprattutto reca grandi dolori. Nei due ceppi più conosciuti, che conosciamo dal 1976, la mortalità anche, Alan, è altissima, dell'80% o del 90%, e quindi puoi immaginare perché è così temuto, perché è altamente mortale.
Brutto anche da curare, immagino. Tu parli di febbre con emorragie, vuol dire che c'è sangue, c'è vomito, è brutto da dire, ci sono anche feci. È proprio una sfida anche per chi cura i pazienti.
Sì, esattamente. Per i due ceppi più conosciuti, tra l'altro, ci sono delle terapie sperimentali, ci sono i vaccini, però è un virus che, a differenza ad esempio del coronavirus, non è trasmissibile per via aerea, ma attraverso i fluidi che tu hai appena citato. Quindi spesso gli operatori sanitari e i medici si ammalano proprio perché, curando un paziente, vengono a contatto col virus.
Abbiamo imparato a conoscere i virus col coronavirus. Che virus è l'Ebola? Che tipo di animaletto, la parola sbagliata è?
Sì, però hai ragione. Allora, il coronavirus, credo che tutti noi abbiamo imparato a conoscere questa immagine di questo mostriciattolo con le punte, che tecnicamente vengono chiamate spikes, e queste punte fanno da ponte tra il corpo del virus e i nostri organi, il nostro corpo, e questo ponte è dove avviene l'infezione. E il coronavirus ha qualche spike. Nel caso dell'Ebola sembra molto più innocuo, sembra un lombrico e è ricoperto da una membrana proteica ed è tutta la membrana, quindi tutto il corpo di questo virus che entra in contatto e infetta il corpo. Ed è per questo che infetta in modo molto veloce e si replica anche molto velocemente. Il nostro sistema immunitario non reagisce abbastanza in fretta e non riesce a creare un sistema difensivo, proprio perché questo lombrico, dove una estremità tra l'altro è un po' attorcigliata, si muove nel nostro corpo molto velocemente.
Tu hai parlato di questa epidemia anche con un esperto, Pietro Antonini. Chi è lui e cosa ti ha detto che ti ha colpito?
Pietro Antonini è un esperto infettivologo del gruppo ospedaliero Moncucco e lui si occupa anche proprio delle malattie tropicali. Quello che mi ha stupito e che gli ho chiesto anche è se lui fosse mai entrato in contatto in qualche modo con un paziente di Ebola, e lui mi ha detto che in Europa sono solo casi importati.
Ho conosciuto un medico che aveva curato un altro collega durante un'epidemia che c'era stata in Uganda, ma personalmente no, ma sono pochissimi i medici che hanno avuto contatto dalle nostre latitudini con questi malati, perché è una malattia da noi di importazione, sono quei casi che vengono poi ricoverati nei servizi di isolamento e di cure intense, ma saranno state più di 20 persone che sono state curate in paesi in Europa o negli Stati Uniti.
Per dirti come dalle nostre latitudini Ebola non deve essere un pericolo, non deve essere visto come tale.
Col coronavirus lo sviluppo dei vaccini c'è stato, è stato rapido. Perché con Ebola non sta avvenendo? Perché è una malattia che colpisce solo l'Africa e quindi un mercato poco attrattivo, o c'è di più?
Perché è un virus più difficile da trattare, c'è da dire. Poi naturalmente l'emergenza di una pandemia provoca una corsa al farmaco, al vaccino, a un antivirale o un anticorpo monoclonale di cui potremo anche parlare dopo. In ogni caso, Alan, si è tentato e delle ricerche hanno avuto successo. Una ricerca che ha avuto particolare successo è proprio qui a Bellinzona, per i ceppi quelli più conosciuti, appunto, in questo caso per il ceppo che viene chiamato Zaire. Devi pensare che nel 1995 c'è un paziente che in Africa occidentale è guarito da Ebola e quindi si è deciso di analizzare i campioni del suo sangue. Alcuni campioni sono arrivati qui all'IRB, all'Istituto di Ricerca in Biomedicina, e tra questo istituto è quello che viene chiamato HUMAPS, che è un laboratorio che è nato proprio dall'IRB, ma poi è diventata un'entità autonoma, adesso è sotto un colosso californiano specializzato in tecnologia biomedica. Allora, qui a Bellinzona si sono analizzati i campioni di questo paziente guarito, che ovviamente per guarire ha creato anticorpi, ed è molto affascinante. Sono stata tra l'altro in questo laboratorio e analizzano ogni singolo anticorpo serialmente per scovare quello che chiamo io il supereroe, l'anticorpo che ce l'ha fatta, quello che ha sconfitto il virus. E da questo anticorpo si creano degli anticorpi monoclonali umani. Questo supereroe viene clonato e vengono creati gli anticorpi. Ed è anche importante dire umani, perché quando poi si trasformerà in una terapia, arriverà al paziente, questo paziente non lo rigetterà facilmente perché nasce da un anticorpo umano. È ovvio, Alan, che dall'anticorpo supereroe in laboratorio alla fase clinica passano anni. In questo caso, per questa scoperta fatta a Bellinzona, bisogna aspettare nel 2022, quando l'OMS ha detto: ecco, questa terapia che nasce dalla scoperta dell'anticorpo supereroe di Bellinzona è efficace per il ceppo Zaire, e ce ne sono altre di terapie che nascono così e anche di vaccini. Quindi diciamo che per i due ceppi che conosciamo da ormai 50 anni, degli antivirali e degli anticorpi monoclonali o vaccini esistono.
E per l'epidemia attuale in Congo questi risultati sono utili oppure no?
Purtroppo non sono utili, e questa è una cattiva notizia. Il ceppo si chiama Bundi Bugyo ed è stato scoperto, diciamo, nel 2007 in un distretto dell'Uganda, e tra l'altro l'OMS non vuole più che i nuovi virus scoperti abbiano il nome
del paese,
esattamente, perché è un enorme stigma. Comunque in questo caso è un ceppo molto raro e quindi non si è mai fatta grande ricerca. Poi talmente raro anche che è stato difficile in effetti anche individuare il primo paziente di questa epidemia. Si pensa che attorno al 20 aprile una donna si sia ammalata in una provincia a nord-est della Repubblica Democratica del Congo, però i sintomi sono più leggeri, quindi c'è mal di gola, mal di testa, ma non così come negli altri due ceppi. E all'inizio quindi non si è neanche pensato che fosse Ebola. Poi, quando si è pensato che potesse essere Ebola, si sono effettuati i test, calibrati però con i due ceppi conosciuti, sono risultati negativi, quindi le persone hanno continuato a girare, solo a un certo punto si è pensato: ecco, potrebbe essere uno dei cinque ceppi, perché ce ne sono cinque di ceppi di Ebola, ed è quello raro che ha causato l'epidemia ora in corso.
E quindi c'è stato anche un ritardo nella reazione del sistema sanitario. sanitario del posto.
Sì, esatto, ed è proprio questo un grosso problema. Mm-hmm. E poi devi anche pensare che la mortalità di questo ceppo è molto più bassa rispetto ai due ceppi, quelli più conosciuti, si pensa dal 30 al 50%, che è anche questa una buona notizia.
In sé è una buona notizia, muore meno gente.
Per il paziente è una buona notizia, però questi pazienti si muovono di più e quindi il pericolo di infettare altre persone è molto più alto.
Abbiamo detto che questa epidemia, si chiama epidemia e non è una pandemia, quindi non c'è allarmismo da questo punto di vista perlomeno, ecco, questa epidemia è in Repubblica Democratica del Congo, in una provincia ad est del paese. Che zona è?
Guarda, è una zona innanzitutto da dire che è al confine con l'Uganda ed è molto importante dirlo perché milioni di rifugiati interni tentano di scappare dal paese e quindi sono proprio lì, si rifugiano spesso in queste zone.
Per uscire poi.
Per uscire esattamente, perché nella Repubblica Democratica del Congo, ricordiamo, ci sono conflitti interni, ci sono un centinaio di gruppi armati, tra cui l'M23 che combattono contro l'esercito regolare. Questo per dirti che è una zona molto particolare innanzitutto, poi c'è una forte pressione demografica e la popolazione ha bisogno di terreno, di legna e quindi c'è una forte deforestazione, poi c'è l'industria che vuole deforestare, c'è la Cina che ha molti interessi lì e poi è una zona mineraria per l'oro e diamanti, ma soprattutto per un materiale che si chiama coltan, molto prezioso per costruire i telefonini, i tablet, i computer. Quindi diciamo che la distanza tra la natura e il mondo umano si accorcia. E cosa succede? Le persone entrano in contatto con gli animali selvatici ed è qui che sta il problema, perché l'Ebola è una zoonosi, è una malattia che dall'animale va all'essere umano.
E si sa anche da quale animale?
Sì, allora si sa, è un pipistrello, è il pipistrello della frutta perché si ciba di frutta. La cosa curiosa è che questi pipistrelli hanno il virus ma non si ammalano, nascono praticamente con gli anticorpi.
Immuni quasi.
Sì, cosa succede? Che il pipistrello può contagiare un altro animale selvatico, che può essere una scimmia, e questo può essere mangiato da una persona o entrare in contatto con una persona e quindi succede quello che in gergo si dice lo spillover, ed è quello che è successo in questa provincia, che è la provincia di Ituri, dove probabilmente c'è stata questa invasione da parte dell'essere umano in zone dove solitamente l'essere umano non va e quindi la deforestazione e lo sfruttamento delle risorse minerarie così preziose ha permesso questo spillover, questo trapasso da animale a persona umana.
E si sa come sta reagendo la gente del posto, quanto sia preoccupata, allarmata, quanto segua anche le raccomandazioni?
Beh, è stato contattato dalla nostra redazione un giornalista freelance a Goma, nella provincia subito sotto Ituri, la provincia dove c'è il focolaio di questo nuovo ceppo del virus, e lui dice che nella città di Goma, che è una città enorme, le persone sono molto attente, hanno paura perché ci sono state tante epidemie di Ebola nel paese e poi c'è da dire che qui le Nazioni Unite, come anche le ONG, sono molto presenti perché solo a Goma ci sono più di 2 milioni di rifugiati interni. Quindi qui c'è grande attenzione sui social network e poi c'è attenzione anche tra gli operatori sanitari.
La population a peur et cette peur fait en sorte que la population se mobilise pour respecter les mesures d'hygiène, les mesures de prévention. Parce qu'elle est consciente qu'une fois que vous attrapez cette épidémie, il est difficile que vous puissiez guérir parce qu'il n'y a pas de médicaments.
Il problema, Alan, è nei villaggi, quindi nelle zone che non sono urbanizzate e qui c'è una mancanza di fiducia e quindi la popolazione ha paura, crede che sia qualcosa di misterioso, non crede spesso nell'operatore sanitario ed è qui molto importante la fiducia che si può creare tra un ONG, un operatore sanitario, un medico e la popolazione di un villaggio più discosto. Il problema è qua.
è difficile da contenere perché dovendo praticamente sequestrare i morti, le famiglie non vogliono, perché ci sono delle pratiche locali di trattamento dei cadaveri dove i cadaveri vengono lavati eccetera per la preparazione per il funerale e così via, e la gente malvolentieri li dà perché non possono poi fare queste pratiche anche religiose, e qui ci si scontra anche con il fatto che la gente si fida poco di quello che gli dici, basta mandare in giro un rumore e se la pigliano magari con gli operatori sanitari.
E poi c'è anche da dire che ci sono i conflitti armati, quindi magari si riesce a organizzare un campo improvvisato con tende, qualche operatore sanitario, ma se arrivano quelli dei gruppi armati le persone hanno paura e scappano, e quindi puoi immaginarti com'è difficile contenere innanzitutto il virus ma anche curare i pazienti malati.
Le contexte sécuritaires de l'Est de la République démocratique du Congo affectent la riposte parce qu'il n'y a pas une collaboration entre le gouvernement de Kinshasa et les rebelles afin de maîtriser cette situation.
A me preme anche dire, Alan, che questa è una crisi sì sanitaria, ma che si somma con una crisi umanitaria, una crisi sociale, ed è veramente lo specchio di quello che succede nel mondo là fuori. Ecco, perché una crisi sanitaria di questo genere forse non ha le terapie, i vaccini adeguati, ma c'è un tipo di sostegno. E qui parlo della terapia di sostegno. Questo cosa vuol dire? Un paziente che è malato di Ebola ha bisogno di essere isolato innanzitutto, ma deve essere reidratato, deve essere curato con antivirali e antibiotici per altre malattie, perché puoi immaginare come
indebolito.
Esattamente. Il suo sistema immunitario è sollecitato, quindi la possibilità che prenda un batterio o un virus di un altro genere è molto alto, quindi è necessaria una terapia antivirale e antibiotica. Questa persona deve ricevere ossigeno se sta molto male, e questa persona deve mangiare bene, così ha una possibilità di sopravvivenza. E tu puoi immaginare come nella Repubblica Democratica del Congo, dove è in corso una crisi umanitaria, sia molto difficile.
Che tra l'altro è mal quantificata, potrebbe darsi che i numeri siano molto più elevati di quelli noti finora, dove si parla di qualche centinaio di casi, potrebbe essere anche molto più estesa di quello che si pensa.
E perché è poco probabile che Ebola arrivi anche dalle nostre parti? Per nostra fortuna, va detto, ma c'è una spiegazione.
È poco probabile perché è una malattia che si prende con lo stretto contatto, quindi non devi essere nella stessa stanza per prendere Ebola, non è come un raffreddore, non è come un'influenza, non è come il coronavirus da Covid, quindi devi essere in stretto contatto con la persona, quindi sono i familiari o gli operatori sanitari che si ammalano. E per questo motivo che è molto difficile che arrivi in Europa. In secondo luogo, c'è da dire che la maggior parte delle persone si devono a un certo punto fermare perché stanno troppo male, quindi per arrivare da noi dovrebbero fare veramente un lungo viaggio, quindi è molto improbabile, lo dice anche l'OMS, che è bassissimo il rischio che venga in Svizzera o in Europa. Detto ciò, dobbiamo comunque preoccuparci, ci sono persone che soffrono ed è allarmante, ecco, questo ci deve preoccupare.
Et le plus grands défis restent les défis sécuritaires, à côté aussi d'autres défis, notamment communicationnels et bien d'autres.
Forse Ebola mostra quanto sia magari trascurata dal punto di vista dell'attenzione internazionale una zona, e adesso siamo costretti a riguardare lì e vedere anche tutte le altre cose che non vanno bene.
Esatto, Ebola non è un virus globale, è uno specchio. Ci mostra dove il mondo là fuori è più fragile, dove una malattia diventa qualcosa di più, una crisi sanitaria, una crisi sociale e soprattutto una crisi umanitaria.
Chiudiamo con questa riflessione, questo episodio del Mondo là fuori dedicato a Ebola, un episodio firmato da Michel Volonté con le sue spiegazioni, da Alessia Fontana realizzatrice e Daniele Sola in sonorizzazione. Io sono Alan Crameri, suggerimenti e osservazioni sono sempre molto gradite, l'indirizzo lo conosci, è ilmondolafuori@rsi.ch.
Il Mondo là fuori.